Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Eccoci al nostro programma di buone notizie. Il servizio civile è una partecipazione attiva che fa crescere i ragazzi. La cantante Emma Marrone, toscana, è la VIP che ci mette la faccia nella nuova pillola di senso civico dedicata a servizio civile quale opportunità. 20 anni, età stupenda, come tutte le cose più belle va coltivata. Una bottiglia piena di entusiasmo, di speranze, ma anche di dubbi, di insicurezze. I giovani hanno più bisogno di esempi che di critiche. La cantante Emma Marrone, il suo esempio da seguire l'ha trovato. A 20 anni non sapevo chi ero, cosa volevo fare. Così ha deciso di fare un'esperienza come volontaria nel servizio civile, occupandosi di anziani e bambini in situazioni più o meno gravi. Lungo questo percorso, dice, mi sono responsabilizzata per poterli aiutare, cosa che mi faceva sentire umanamente e socialmente utile. Così per lei, come per molti altri ragazzi impegnati, il servizio civile non è stato solo una scelta di volontariato, ma un'occasione di crescita attraverso il contributo al bene della comunità. Servizio civile quale opportunità. E un'esperienza bellissima, dice Emma, rimarcando il valore della partecipazione che sta alla base di una società civile al di là di ogni egoismo. Si dà tantissimo agli altri, ma si riceve tantissimo indietro. Per la cantante fiorentina è stata una grande opportunità nella costruzione della propria personalità, grazie alla apertura alla società più fragile, perché in fondo è questo il fine ultimo del servizio civile: perseguire il bene individuale ma avere come obiettivo il bene comune, impegnarsi con senso di responsabilità verso il territorio e verso la comunità. Quindi un esercizio di cittadinanza attiva straordinario e un riconoscimento per i giovani, una opportunità, e è riconosciuto anche a livello europeo attraverso lo strumento del servizio civile universale. E fra le tantissime storie di servizio civile in Italia, lo spazio Penso Civico si occupa delle esperienze di due ragazze attive, che fanno capire come anche la gentilezza possa diventare un valore aggiunto per i giovani. Il mio ruolo è aiutare le persone con disagi, soprattutto economici, aumentati con il Covid. Questo racconta Sabatini, una volontaria alle Acri di Firenze. Sono entrata a contatto con realtà che mi hanno molto commossa, ma al tempo stesso mi hanno insegnato tantissime cose e fatto capire le mie potenzialità. E Soana è impegnata con Mani Tese e si è occupata di didattica a distanza. Ho sentito l'importanza di esserci per i ragazzi e anche di sgomberi. Ho conosciuto il valore di dare una seconda vita agli oggetti abbandonati. Due esempi di come a 20 anni si può trovare e coltivare la strada giusta attraverso partecipazione e responsabilità. Adesso l'ascolto di una canzone di Lucio Battisti, Il mio canto libero.
in un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
andiamo avanti e vi proponiamo la testimonianza, lo sfogo del vescovo di Monsignore Cesare Tosiglia, arcivescovo di Torino, relativamente al suicidio del giovane Musabalde, 23 anni, della Guinea, picchiato da tre italiani a Ventimiglia, trasferito nel centro di permanenza e rimpatrio di Torino, e lì si è suicidato. Una pagina che ha portato Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, nel momento in cui tante persone si sono ritrovate su invito della comunità di Sant'Egidio per pregare in suffragio di questo giovane africano, a sfogarsi, a definire la vicenda una ferita aperta che pesa profondamente, dice l'arcivescovo, sul mio cuore e anche su quello di tutte le persone di buona volontà impegnate nell'aiuto ai migranti. Sento il dovere, dice, di alzare la voce e di far presente che questa storia di immenso dolore fa scendere sulla città dei santi sociali un velo di sgomento e di grande tristezza. Già in passato il giovane guineano era stato vittima a Ventimiglia di una violentissima aggressione di matrice xenofoba, preso a pugni e a bastonate. Difficile immaginare quante ferite, quanto profonde un fatto di questa gravità possa lasciare nella mente e nella vita di una persona. Poi a Torino il periodo di detenzione, le condizioni durissime, l'ansia per il futuro, la solitudine, la paura e allora il gesto estremo senza ritorno. E tante persone si sono riunite nella Chiesa dei Santi Martiri, che è punto di riferimento per la comunità di Sant'Egidio a Torino, con grande commozione. La morte di questo giovane uomo, osservato Monsignor Nosiglia, fa emergere una lunga catena di dettagli sempre dello stesso colore: indifferenza, solitudine, abbandono, violenza. L'omelia dell'arcivescovo è stato un duro affondo, nessun dito puntato, nessuna retorica, una dolorosa riflessione che ha chiamato in causa la città intera e non solo. Nonostante una Torino generosa, capace di mettere in campo tante risorse per sostenere gli ultimi, quella che ci viene buttata in faccia è una realtà terribile. Non possiamo immaginare di costruire una città nuova, un progetto di rilancio di Torino, se non ripartiamo dalla condizione di questi fratelli ultimi. So benissimo che in tante realtà del nostro paese si vive la stessa problematica, a volte in modi anche più accentuati. Qui da noi l'accoglienza, l'inclusione hanno sempre fatto parte dello stile stesso della città e quindi, ha detto l'arcivescovo, mi sento di chiedere a tutti un sussulto di coscienza. E si è anche soffermato l'arcivescovo sulla condizione di questi centri, luoghi di detenzione, che hanno cambiato più volte il nome nel corso della loro storia: centri di permanenza temporanea, di identificazione ed espulsione, di permanenza e rimpatrio. Eppure, evidentemente, nonostante le acrobazie lessicali, la sostanza non è mai cambiata. A quanto mi dicono, dice l'arcivescovo, la sofferenza, la paura, il dolore, anche fisico, provocato da gesti inconsulti, dice, persino tentativi di suicidio che si susseguono in questi ambienti, fa capire che è una realtà che non conosciamo fino in fondo, tutta separata dalla città. Ben pochi possono incontrare gli immigrati che vi sono rinchiusi. La loro permanenza isolata rischia di aggravare la già complessa e difficile situazione da cui questi nostri fratelli provengono. Perché, si è domandato l'arcivescovo, non è possibile un raccordo, per esempio, con le associazioni religiose e laiche della città? Perché, come avviene in tantissimi altri luoghi, istituti di pena compresi, non si permette ai volontari di incontrare i migranti, di intraprendere un dialogo? Perché questo centro è un luogo del tutto avulso dal resto della città, nel quale non sappiamo che cosa succedere? E l'arcivescovo ha ricordato che la Chiesa è chiamata a soccorrere in prima persona gli ultimi, senza però potersi sostituire alle istituzioni, che hanno il dovere di vigilare sul rispetto dei diritti umani e su quanto garantito dalla Costituzione. Ci vogliamo fermare con rispetto, con pudore e con affetto per Musa e per tanti che come Musa potrebbero essere nostri figli, nostri fratelli. Questo ha detto Daniela Sironi, che è responsabile della comunità di Sant'Egidio per il Piemonte.
Thank you.
Vasco Rossi, manifesto futurista della nuova umanità.
L'essere mai nato, invece la vita arriva impetuosa ed è un miracolo che ogni giorno si rinnova. Ti prego perdonami se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che è stato difficile abituarsi ad una vita sola e senza di te.
Vi proponiamo adesso un commento particolare di Don Tonino Bello relativo alla festa del Corpus Domini, un commento come tanti di quelli che ci ha lasciato questo straordinario vescovo, che entrano dentro come la lama di un coltello e non lasciano indifferenti. Perché non dire chiaro e tondo che non ci può essere festa del Corpus Domini finché un uomo dorme nel porto sotto il tabernacolo di una barca rovesciata o un altro passa la notte con i figli in un vagone ferroviario? Perché aver paura di violentare il perbenismo borghese di tanti cristiani magari disposti a gettare fiori sulla processione eucaristica dalle loro case sfitte, ma non pronti a capire il dramma degli sfrattati? Perché preoccuparsi di banalizzare il mistero eucaristico se si dice che non può onorare il sacramento chi presta il denaro a tassi da strozzino, chi esige 4 milioni a fondo perduto prima di affittare una casa a un povero Cristo? occhi in ciglia con i ricatti subdoli l'onestà di una famiglia. Perché non gridare ai quattro venti che la nostra credibilità di cristiani non ce la giochiamo in base alle genuflessioni davanti all'ostensorio, ma in base all'attenzione che sapremo porre al corpo e al sangue dei giovani drogati che qui da noi non trovano un luogo di accoglienza e di riscatto. Perché misurare le parole quando bisogna dire senza mezzi termini che i frutti dell'Eucaristia si commisurano anche sul ritmo della condivisione che con i gesti e con la lotta esprimeremo agli operai delle ferriere di Giovinazzo, ai marittimi drammaticamente in crisi di Molfetta, ai tanti disoccupati di Ruvo e Terlizzi. Purtroppo l'opulenza appariscente delle nostre quattro città ci fa scorgere facilmente il corpo di Cristo nell'Eucaristia dei nostri altari, ma ci impedisce di scorgere il corpo di Cristo nei tabernacoli scomodi della miseria, del bisogno, della sofferenza, della solitudine. Per questo le nostre Eucaristie sono eccentriche. Ma Cesare Cremonini, buon viaggio.
Un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. E per quanta strada c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Share the love, share the love, share the love. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano? Ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio. E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale.
E per concludere l'incontro con Andrea Vignini, che inizia un nuovo format con questa puntata, interrompe il lungo viaggio che ci ha fatto fare con i libri e con gli autori, l'incipit della settimana, e inizia a parlare di poesia e di poeti. Poesia, come dice lui, terreno scabroso, perché tanti si credono, si spacciano, si definiscono poeti e non lo sono. Poesia, terreno così difficile. Il primo incontro che ci propone è con un poeta grande, importante del Novecento, nato a Livorno nel 1921 e poco conosciuto e quindi da valorizzare, Giorgio Caproni. Il viaggio di Andrea Vignini inizia con una brevissima poesia di questo poeta, se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Una poesia che racchiude contemporaneamente il messaggio di incertezza della vita di questo poeta e anche del momento attuale che stiamo vivendo.
Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare, qua dove non fui mai. Dicevo che Giorgio Caproni è stato un poeta tra i meno noti del panorama novecentesco, la cui figura è però di assoluta importanza. Nato a Livorno nel 1912, a 10 anni si trasferì a Genova, dove frequentò le scuole, studiò musica e imparò a suonare il violino. La passione per la musica non lo abbandonò mai, tanto da divenire una caratteristica fondamentale anche della sua produzione poetica. A 18 anni decise di dedicarsi alla lettura dei poeti, in cui ritrovava il fascino della parola e della musica insieme. E così passò da Dante a Leopardi, a Carducci, poi Baudelaire, Verlaine, Ungaretti, il canzoniere di Umberto Saba, Eugenio Montale, Dino Campana, e infine si spostò invece verso il pensiero filosofico, passando da Sant'Agostino a Søren Kierkegaard, che molto influenzò la sua poesia. È un poeta che appunto racchiude al suo interno, nel suo poetare, nei suoi versi, l'incertezza, la mancanza di riferimenti e di punti cardinali, che è sicuramente una caratteristica del nostro tempo. Eppure, proprio per questo, egli rappresenta una stella polare della poesia. Vi invito a riscoprirlo, se l'avete già letto, o a leggerlo per la prima volta, se non l'avete fatto. Ne vale la pena.
Terminiamo anche oggi il nostro programma. Vi aspettiamo all'ascolto di Fontana del Villaggio tutti i giorni su Radio Incontri 88.4, 92.8 dopo il notiziario delle ore 12.